Donna Ferdinanda lo cacciò via come un cane rognoso. Il duca gli dette un piccolo soccorso, facendogli intendere di non dover fare assegnamento sopra altre elemosine. Procurargli un posto era il meglio che si potesse fare e ciò che egli stesso desiderava, quindi Benedetto Giulente, il quale lo aveva anche egli sovvenuto, ne parlò a Consalvo. «Che posto volete dargli?» rispose il principino. «È una bestia, non sa far nulla. Volete che lo zio del sindaco serva da usciere o da calappiacani?» Era chiaro che al municipio non c'era da far niente, per il legittimo orgoglio del principino. Giulente andò dal duca, suggerendogli di metterlo in qualche ufficio alla provincia o alla prefettura, e il duca, per evitare altre domande di sussidi, fece in modo da ottenergli un posto di copista all'archivio provinciale, il meglio che si poté trovare. Ma quando ne diedero comunicazione all'interessato, il cavaliere diventò rosso come un pomodoro. «A me un posto di scrivano? Per chi m'avete preso?» «Ma veda», gli fece considerare rispettosamente Benedetto, «Vostra Eccellenza non ha titoli accademici, è avanzata in età, le amministrazioni pubbliche sono esigenti». «E mi proponi di fare il copista?» gridò il cavaliere. «A me, Eugenio Uzeda di Francalanza, gentiluomo di camera di Ferdinando II, autore dell'Araldo Sicolo, perché non lo fai tu, pezzo d'asino che sei?» Il vecchio ricominciò a chiedere aiuto, ma il duca, per punirlo del rifiuto del posto, gli chiuse la porta in faccia e Lucrezia, dopo averlo giudicato degno dei più alti uffici per far onta al marito, non lo volle neppur lei per la casa quando lo vide questuare. Un giorno il cavaliere, sempre più miserabile e stracciato, andò dalla nipote Teresa. Il portinaio, non riconoscendolo, non voleva lasciarlo passare. Arrivato finalmente dinanzi alla duchessa nuora, che giunse le mani vedendolo in quello stato, cominciò a querelarsi. «Vedi come m'ha ridotto tuo padre, quel birbante che m'ha rubato il libro, quel ladro che mi ha...» «Zio, per carità!» esclamò Teresa e vuotò la sua borsa nelle mani del vecchio, che tremava dalla cupidigia alla vista dei quattrini. Egli si ripresentò altre volte al palazzo ducale, ma la duchessa madre, per evitare lo scandalo tra la servitù, dichiarò a Teresa che se voleva soccorrerlo facesse pure, ma che in casa non lo lasciasse più venire. Ed anche quella porta gli fu chiusa. Egli aspettava che gli procurassero un posto di professore o di cassiere, tanto da vivere signorilmente senza far nulla, e siccome non lo contentavano, fermava per strada le persone di sua conoscenza, narrava a modo suo i propri casi. «M'hanno spogliato, m'hanno ridotto alla miseria. Mio fratello, il benedettino, m'aveva lasciato 500 onze l'anno e stracciarono il testamento, ne fecero uno falso. Il principe mio nipote m'ha rubato la mia grand'opera dell'Araldo Sicolo. Mi chiudono la porta in faccia, a me, Eugenio di Francalanza, gentiluomo di camera, presidente dell'Accademia dei Quattro Poeti. Sanno forse chi sono io? Se veniste a casa mia, vi farei vedere quante medaglie e diplomi, uno scaffale intero!» La sua megalomania, con la miseria, gli stenti, le umiliazioni, cresceva di giorno in giorno. Egli annunziava: «Il governo m'ha invitato a Roma per una cattedra dantesca, ma io non ci vado, fossi pazzo. Me ne andrò piuttosto in Alemagna, dove conoscono tutte le mie celebri opere e la scienza è rispettata. Il prefetto mi ha detto che il re mi vuole come professore di suo figlio. Io fare il maestro di scuola? Per chi m'hanno preso? Se lui si chiama Savoia, io mi chiamo Uzeda. Ehi, don Umberto, siete forse al buio?» Poi all'orecchio: «Potreste favorirmi 5 lire? Ho dimenticato il portafogli a casa». Gliene davano 2, una o anche mezza. Egli metteva in tasca ogni cosa. I parenti, avvertiti di quello scandalo, si stringevano nelle spalle o dicevano: «Bisogna finirla», senza far poi nulla. Giulente e Teresa, di nascosto, lo soccorrevano come meglio potevano, ma egli aveva già preso l'abitudine di questuare. Il mestiere era dolce e comodo, il passaggio del denaro dalla tasca altrui alla propria gli pareva naturalissimo. E poi un segreto senso di rappresaglia contro i parenti lo spingeva a continuare per far loro onta. E un giorno si diffuse per tutta la città una notizia: «Non sapete nulla? Il cavaliere don Eugenio chiede l'elemosina!» egli accattava, alla lettera. Anche se aveva in tasca qualche lira, s'avvicinava agli sconosciuti, tendeva la mano, diceva: «Per gentilezza, mi favorite due soldi, un soldo per comprare un sigaro». Acchiappava la moneta come una preda, la cacciava in tasca, s'avvicinava a un altro: «Un soldo, per favore». Teresa, accompagnata dal marito, andò a trovarlo nello stambugio dove s'era ridotto, gli si gettò ai piedi. «Zio, noi le daremo tutto quello che vorrà, purché non faccia più questo. Una persona come lei, come può abbassarsi così?» «Sì, sì». Egli prese i denari che gli porgevano. Il domani ricominciò. Adesso era un'idea fissa. La malattia che tornava a tormentarlo finiva di scombinare la sua debole testa d'uzeda. Lacero come un vero accattone, con la barba bianco sporca spezzolata sul viso smunto, i piedi in grosse scarpe di panno, andava attorno, appoggiandosi a un bastone, chiedendo: «Un soldo, per favore, per questa volta sola!» E per procacciarselo dava spettacolo della sua pazzia. Certuni gli domandavano chi era, se non era il cavaliere Uzeda, e allora lui: «Eugenio Consalvo Filippo Blasco Ferrante Francesco Maria Uzeda di Francalanza, Mirabella, Oragua, Lumera, eccetera, eccetera, gentiluomo di camera con esercizio di sua maestà, quello era re», e si cavava il cappello, «Ferdinando II, medagliato da sua altezza il Bey di Tunisi e del Nishami Fitkar, presidente dell'Accademia dei Quattro Poeti, membro corrispondente di più società scientifico-letterario-vulcanologiche di Napoli, Londra, Parigi, Caro Pepe, Pietroburgo, Paolo Burgo, Nuova York e Forlimpopoli, autore della celebre opera storico-araldico-nobilo-blasonico-gentilesco-cronologica intitolata L'Araldo Sicolo, con supplimento. Un soldo per comprarmi un sigaro».